Radio Popolare presenta Rocconti, storie musicali ai confini tra fantasia e realtà. Scritto, ideato e narrato da Massimo Bonelli, in questa puntata La battaglia di New York.
L'attrazione principale è la distrazione. Questa è la linea sottile tra il divertimento e la guerra. L'incubo funziona così. Non ci sarà più un rifugio qui. Questo racconto non è consigliato ad un pubblico impressionabile. Don't go standing there, blocking my view, spoiling my night. You know. Stava arrivando un weekend come tanti altri. Nel palazzo dove lavoravo c'era un'unica luce accesa, la mia. Se n'erano andati tutti. Una primavera che si era fatta attendere finalmente era arrivata e avrebbe concesso il giusto riposo durante quel fine settimana. Nel momento di uscire, ciascuno dei miei collaboratori aveva fatto capolino nel mio ufficio, anche solo per un cenno di saluto. Io ero abituato a tirar tardi. Quello era il momento migliore per organizzare la giornata successiva, affrontare le telefonate più impegnative nella solitudine e nel silenzio, dopo una giornata ricca di musica, di incontri e a volte di decisioni difficili. Anche cosa fare durante il weekend era una decisione da prendere. Per questo ho una tecnica precisa. Quando nessuno mi osserva, lancio una moneta in aria e nel momento in cui la moneta si trova a metà strada, ecco, in quel momento so già cosa voglio che mi indichi ed è inutile che io la guardi, ho già preso una decisione. Mi avevano invitato a New York per un concerto e così decisi di andarci. Il giorno successivo, il mattino del sabato, ero su un volo diretto a New York. Non è necessario un buon motivo per recarsi a New York. New York è già un buon motivo. Comunque, io ne avevo uno fondamentale. Una volta arrivato a Manhattan, non mi ero fermato in albergo, Infatti, nel primo pomeriggio, grazie al vantaggio del fuso orario, passeggiavo curiosando tra le stradine del village. Questo era il modo più eccitante per resistere alla tentazione di riposarmi, per superare il jet lag, camminare in mezzo alla gente, osservare un mondo diverso in movimento. Era un buon espediente per non cedere alla stanchezza. Nonostante ci sia stato più volte, questa città cresce, si trasforma in continuazione. Lungo la strada riconosci i luoghi già visti, punti di riferimento di precedenti visite. Eppure ogni volta è una novità. I tuoi occhi colgono visibili dettagli di un continuo cambiamento. Questa città respira, si muove, crescendo, cambia vestito. The New York Times, the Daily News. Ero stato invitato ad un concerto che si sarebbe tenuto il sabato sera. And it's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown. Quindi, la sera stessa, dopo una cena frugale, mi diressi verso il teatro a sud di Manhattan, nell'area di Wall Street, verso il potere. Ecco, quel concerto era il motivo in più per essere felice di trovarmi a New York City. Ovvero i Rage Against the Machine. La band più devastante degli anni 90, la band più politica di sempre. Potenti, arrabbiati, straordinari, i Rage Against the Machine dominavano la scena musicale di quel particolare periodo. Quattro album di rabbia, centinaia di concerti di esagerata energia, capaci di mettere in moto emozioni forti, ingestibili. La loro musica è penetrante, coinvolgente, trascinante. Tom Morello, straordinario chitarrista nato ad Harlem, il quartiere afroamericano di New York City, è laureato con lode ad Harvard. Sua madre, di origini italo-irlandesi, attivista del Parents of Rock and Rap, movimento da lei fondato, lotta per tutelare la libertà di parola nella musica. Il padre di Tom, esponente del movimento Mau Mau, è diplomatico dell'ONU in Kenya. Il prozio, Jomo Kenyatta, ha combattuto contro il colonialismo britannico ed è stato il primo presidente del Kenya indipendente. Fu proprio Kenyatta a raccontare: quando i missionari giunsero qui, noi africani avevamo la terra e i missionari la Bibbia. Essi ci dissero di pregare tenendo gli occhi chiusi. Quando li riaprimmo, i missionari avevano la nostra terra e noi solo la loro Bibbia. Tom ha ereditato la loro forza, la cultura, il carattere. È attivista antifascista, antirazzista e militante nel Black Lives Matter. Della Roca, detto il combattente, è il cantante, di origini inglesi, irlandesi, olandesi da parte di madre, spagnole e soprattutto messicane da parte del padre, cresciuto in un'area dove vivevano i bianchi e pochissimi messicani. Fu segnato fin dall'infanzia dalle ingiustizie subite per via di discriminazioni razziali. They try to escape across the street where Jesus stripped bare. Questa è l'origine della sua rabbia, trasformata in musica. Questa, la reale forza dei Rage Against the Machine. Quando il gruppo iniziò ad avere successo di vendita, Zack non era soddisfatto. Il suo impegno era quello di combattere le ingiustizie. Il suo desiderio primario non era rivolto al successo commerciale. Era lottare con l'arma della musica per ottenere cambiamenti politici. An empty glass of himself, shattered somewhere within. His thoughts like a... Suo padre, in Messico, disegnava murales di ribellione. Zack abbracciò quella causa, supportando l'esercito di liberazione zapatista. Their wings banging and burning, on through endless nights, forever awake, he lies shaking and starving, praying for someone to turn off the light. Lo stile dei Rage è stato definito in mille modi: rock, rap metal, rapcore, nu metal, ma queste categorie sono un legame con l'omologazione che non ha nulla a che vedere con la loro realtà musicale. I Rage Against the Machine hanno rappresentato il lato sinistro estremo del rock. E non c'è omologazione da quelle parti. Dichiaratamente rivoluzionari, poco ortodossi nei confronti delle regole dettate dal bon ton della società statunitense, erano provocatori, attivisti ai limiti della legge, a difesa delle minoranze, contro capitalismo e globalizzazione. I Rage Against the Machine sono la band che ha occupato, bloccato e assediato Wall Street, il centro di controllo dell'economia e della finanza mondiale. Ma andiamo con ordine. Il concerto si sarebbe svolto in un celebre locale della Lower East Side di Manhattan. Platea e galleria erano gremiti all'inverosimile. Qualche migliaio di persone avevano fatto la coda coraggiosamente e ordinatamente dalle prime ore del mattino. Andai a salutare Tom Morello e Zack Della Roca e con loro Tim Comfort e Brad Wilk, la potente battagliera base ritmica, ovvero il Rage Against the Machine. Con Tom Morello c'era una particolare simpatia dovuta al suo amore per l'Italia, l'arte, la passione per la bellezza, per la natura in generale, oltre ad un'autentica adorazione per le nostre ceramiche. Tom rappresenta la rara unione tra il caotico metal e la raffinata cultura. Al termine dei saluti mi preparai ad assistere al concerto. Puntuali come dei gentlemen, i quattro guerriglieri del rock salirono sul palco e pochi istanti dopo la chitarra di Tom Morello iniziò a sprigionare scintille. Era la sua rivoluzione musicale armata. Su un tappeto ritmico spaventoso, Zack Della Roca urlava slogan poeticamente scorretti, saltando come un indemoniato eccitante e trascinante. Alle loro spalle un telone con un'enorme stella rossa e al suo interno l'immagine del comandante Che Guevara. Il pubblico era in delirio, saltavano tutti, io pure. Il suono si sollevava potente dal palco. Ogni grammo di polvere sussultava sul legno del pavimento. Il muro del suono creava un'invisibile e impenetrabile barriera. I brani si susseguivano crescendo in una scaletta creata come la strategia di un'armata che attacca da più parti senza alcuna pausa nel fuoco musicale. La platea continuava a saltare creando una danza verticale impressionante, emotivamente coinvolgente. Tutti seguivano automaticamente gli stessi movimenti di Zack Della Roca, dando l'impressione di un'unica onda perfettamente allineata, facendo coro ai suoi slogan. Il sudore di tutti quei corpi in movimento avrebbe potuto spegnere le fiamme accese da quella straordinaria energia. Ciascuno dei presenti prendeva parte a questo impetuoso concerto, la band suonando al massimo sul palco, il pubblico danzando dall'inizio alla fine sino a crollare, scivolando esausto sul proprio sudore. Mentre li osservavi ipnotizzato, mentre li ascoltavi eccitato, non ti rendevi conto che stavano crollando tutti i muri attorno. Non c'erano più pareti a confinarti. Ti trovavi direttamente sulla strada, sulle alte e solide barricate, insieme a mille combattenti. Lava incandescente sgorgava da vulcaniche armi cariche a sei corde. Fuochi improvvisi si innalzavano ad ogni battito, ad ogni percossa. su tamburi potenti e minacciosi. Ampi fasci di luce ondeggiavano avanti e indietro, schiarendo l'oscurità, infrangendosi su luminosi zeppelin che sfioravano grattacieli su cui si riflettevano giganteschi falò, sprigionati tra i cumuli di macerie, innalzati come barricate in ogni strada, adiacente il grande teatro. Il concerto del Rage si era trasformato in una battaglia. L'eco della musica straripava ovunque, in ogni via. La difesa era quel muro di suono impenetrabile, invalicabile, infinito, elevato, come una robusta barriera. Allontanandosi dal centro della lotta, non ci si allontanava dalla musica. La battaglia si era spostata in terra nemica, a Wall Street. Orde di ingordi banchieri si erano trincerati dietro a maestose vetrate. Uomini grigi che si infilavano furtivamente all'interno dei propri templi, cercando di salvare il salvabile, arraffavano quanto più possibile, infilandosi soldi, titoli, assegni in ogni tasca e incapienti borse. La gente di passaggio, vedendo questi grotteschi impiegati con le tasche piene e con tanta crudele avidità, fuggiva spaventata, dividendosi spaesata per ogni strada, in ogni possibile via di fuga, scappando da questi ricchi criminali con l'aspetto di uomini minacciosi, arroganti, mostruosi. Un assordante suono di sirene si era inserito nell'allarmante spettacolo. I mostri grigi, carichi di borse, sgattaiolavano da ogni parte, prendendo tutto ciò che c'era da prendere. Correvano lenti, con il peso dei lingotti ad ostacolare i movimenti, in mezzo a quel caos, con facce stravolte, con occhi drogati. Alla fine furono circondati dai nostri combattenti. I mostri stavano rubando a se stessi ciò che altri avevano affidato a loro. Sì, a loro orchi grigi, ladri legalizzati, che ora erano tutti in ginocchio a piangere e pregare. Spinto dalla corrente di persone che fuggiva nel panico generale, mi ritrovai in albergo, stanco, esausto, incredulo. Tutti i migliori concerti terminano lasciandoti vuoto, spaesato, stordito, sorpreso, come quando qualcuno ti chiude l'acqua mentre sei sotto la doccia. O ti accende la luce mentre stai sognando. Mi addormentai in fretta, cercando su di me ferite che non avevo. Il mattino successivo, riposato, uscii a passeggiare. senza rendermene conto, tornai nei luoghi della battaglia notturna, scendendo verso sud, verso l'area di Wall Street. Non trovai alcuna traccia del conflitto, né vittime lungo la strada. Era domenica, le banche erano silenziose, eleganti, ricche e tranquille. Presi un taxi e tornai all'aeroporto. Una volta sull'aereo, mi trovai seduto di fianco a Patti Smith. Patti Smith mi osservò con sguardo complice e improvvisamente mi disse: «Ti ho visto questa notte, c'eri anche tu a combattere». In quel momento, sottovoce canticchiò «People have the power» e fece una V con l'indice e il medio. Alla fine, il sonno vinse ogni resistenza. Era mattino presto quando giunsi a Milano, in ufficio, prima dei miei collaboratori. Quando arrivarono, per loro ero ancora lì, nella stessa posizione in cui mi avevano salutato il venerdì sera. Ma per me era stato un lungo, incredibile e potente fine settimana a New York, dove avevo assistito alla battaglia dei Rage Against the Machine.
Massimo Bonelli vi ha narrato La battaglia di New York, da racconti, storie musicali ai confini tra fantasia e realtà. I saw fountains like cream, the waters rise, and we strove.